I dischi del momento. A cura della webzine di Radio Sherwood.
Benvenuti su Radio Sherwood, bentornati a una nuova puntata del format dei dischi del momento, la trasmissione curata dalla webzine di Radio Sherwood che vi porta ogni mese e vi parla ogni mese delle nuove uscite, le migliori uscite da noi selezionate. Questa sera ci sono io, Michele, alla conduzione, con me si alterneranno Siria e Alessio, ma innanzitutto abbiamo qua già gli ospiti di questa sera, perché noi ogni mese abbiamo qualche ospite speciale che ci parla del suo disco, della sua uscita, del disco pubblicato nel mese appena passato. Oggi noi qua abbiamo gli Alley DNA, Marco e Teo, che il 16 febbraio per l'etichetta Dischi Sotterranei hanno pubblicato Serpenti in Testa, il loro terzo disco, con la formula ormai collaudata delle tre chitarre e belli suoni, belli grezzi, registrati in presa diretta. Innanzitutto benvenuti a Radio Sherwood.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao a tutti.
E dunque, per fare un po' un riassunto, insomma, delle puntate precedenti, gli Alley DNA nascono come da musicisti che hanno animato la Padova underground sin dagli anni 90, da gruppi come Red Worms Farm, Rene Basket, Gruppo Trasversale, e il vostro nome Alley DNA prende da onore a questa etichetta, l'Alley Records, appunto, con cui registravate all'epoca. Innanzitutto io volevo però parlare di questo vostro nuovo disco, Serpenti in Testa, che da un lato si presenta con le caratteristiche che ormai conosciamo bene degli Alley DNA, quindi, come dicevamo, suoni grezzi, diretti, registrato in presa diretta. Dall'altro c'è anche però l'elemento di novità, che voi definite nel press kit un po' il cruccio di molti, ovvero la lingua italiana, che è la prima volta che registrate in lingua italiana. Quindi da un lato volevo chiedervi di parlarci un po' in generale della nascita di questo disco, come è nato, come siete arrivati alla registrazione di questo disco, e dall'altro un po' anche se ci volete parlare di questa cosa che vi ha portato al cantato in italiano dopo tre dischi.
Bene, allora, intanto di nuovo ciao a tutti e a tutte, io sono Marco degli Alley. Allora, la genesi del disco è il terzo disco con gli Alley, quindi le genesi e sono sempre le solite, cioè si va a periodi, ma ogni più o meno 2 anni abbiamo visto che facciamo qualcosa di nuovo, ha a che fare un po' con le nostre esigenze e i nostri tempi. Non siamo dei musicisti professionisti, ognuno lavora e fa altre cose, quindi i ritagli di tempo e il tempo che ci dedichi per la progettazione di qualcosa è sempre un po' relativo. Quindi anche questo è nato nel solito modo, cioè facendo un confronto di idee e confrontandole in una saletta prove che abbiamo a Piombino Dese, e lavorato, maturato e registrato sempre con Giulio Ragno Favero, vecchio amico di vecchia data, anche lui in qualche modo legato ai tempi passati. E lui suonava nel Teatro degli Orrori, nei One Dimensional Man, è sempre lui che ci cura un po' le prese dirette, quindi sì, magari sminuiamo un po' la cosa perché ci piace la logica di registrazione in diretta, suoniamo tutti insieme, però abbiamo dietro un Giulio che ci conosce e quindi il risultato è sempre in linea con quello che pensiamo. Allora è nato così, quindi il terzo disco, e la questione del cantato italiano, in realtà anche negli altri due dischi, in ogni disco c'è un pezzo in italiano, questo l'abbiamo fatto tutto in italiano, è una storia lunga, e la questione che è stata menzionata, tipo del cruccio, è un'ora personale, noi appunto, soprattutto io e Teo, veniamo fuori da passate band, soprattutto Red Worms Farm, dove abbiamo sempre fatto un po' più o meno quello che volevamo, al di là di tutto, anche se era un periodo storico abbastanza particolare, cioè noi facevamo riferimento a delle realtà un po' più internazionali e magari poco italiane, anche se nel panorama italiano ci confrontavamo con molte realtà, insomma. Abbiamo iniziato a suonare ai tempi del consorzio dei produttori indipendenti, quindi dai nuovi blasonati e recuperati CCCP, CSI, ai Marlene e via dicendo. Tutte band che proponevano un rock italiano, cantato in italiano, insomma è un'espressione molto personale della penisola. Noi non ci siamo mai fatti grossi problemi a riguardo, abbiamo sempre fatto quello che un po' ci veniva, ma c'è sempre stato un discorso tra di noi, anche con Giulio, con i ragazzi un po' della scena, sulla scelta di cantare nella propria lingua. Allora, al di là che adesso è anche un periodo un po' particolare per parlare di lingue e nazionalismi, e quindi anche questa volta l'abbiamo fatto così perché ci veniva da farlo così. Non c'è né una premeditazione né una come si può dire, un motivo particolare. Questa volta volevamo farlo così ed è venuto così. Anticipo il fatto che la questione Serpenti in testa, che è il titolo del disco, riguarda in parte questa cosa qua, in parte perché può essere che il motivo che uno abbia fatto sempre quello che si sentiva e non si sia imposto di fare una progettazione di cantato in italiano. Apro anche un'altra parentesi, perdonatemi, però il cantato italiano per noi è sempre stato anche un cruccio, nel senso che venivamo da un periodo dove, soprattutto in Italia, la questione della lingua è molto particolare, cioè è molto poco legata al suono ed è molto legata alla questione espressiva e poetica della lingua stessa. Comprano tutti i cantautori quando vogliono fare i cori. E quindi, insomma, è un po' complessa la cosa. Noi comunque la parte vocale è sempre una parte del tutto. Cioè, ha a che fare, è un suono, sono degli slogan quelli che diciamo, non facciamo proprio delle poesie o non scriviamo dei versi e poi le musichiamo. Quindi questo per fare una parentesi. Però la scelta è venuta un po' così, con del menefreghismo di base, un tentativo di fare le cose che abbiamo voglia di fare. Tutto qua.
Ti ringrazio. D'altro canto, sempre nel press kit, definite questo disco come un po' più pop e meno urgente rispetto ai dischi precedenti, anche se, cioè, ascoltandolo non riesco tanto a capire. Volevo proprio chiedervi perché secondo voi questo è in un certo senso più pop tra virgolette, pur mantenendo evidentemente il carattere, come dicevamo prima, grezzo, diretto, menefreghista e senza tanti fronzoli dei lavori precedenti.
Allora, per quel che mi riguarda, poi ognuno ha la propria risposta, quindi dopo sentiamo anche cosa dice Teo a riguardo, però quel che mi riguarda, essendo il terzo disco, la formazione è nata un po' così. L'esperienza Redworth Farm era finita da un po', ognuno aveva un po' di cose in testa e ci si è trovati a tirare fuori un nuovo progetto musicale che ha delle referenze passate, cioè facciamo più o meno sempre le stesse cose, non è che abbiamo iniziato a fare del dub. E quindi il primo disco era molto urgente, cioè si aveva un'urgenza di farlo e di ricordare via Tonzik, a Casa dei Diritti, il centro anarchico dove ci siamo conosciuti tutti le prime volte e dove è nata un po' la prima collaborazione con la Alley, e quindi aveva questo tipo di urgenza e abbiamo iniziato a calibrare un po' tra di noi le cose, anche perché i dischi e la logica progettuale è molto espressiva, non siamo dei musicisti, abbiamo delle volontà espressive, nasce un po' così. Io ho delle idee e me le fisso, ci confrontiamo e nascono delle idee collettive, quindi magari l'urgenza del primo disco era un confronto che è venuto molto facile, molto veloce, molto immediato. Nel secondo la sinergia si è un po' evoluta e quindi c'era sempre l'urgenza, era un po' un continuum dal primo e si è sviluppato così. Il terzo invece ognuno ha trovato un ruolo un pelino più specifico e ognuno ha avuto qualcosa di più da dire, quindi è stato un po' più progettato e il progetto non era così libero, era un po' più pop come canzone. Noi facciamo delle canzoni, forma canzone, stacco, ritornello, delle cose abbastanza semplici che ci vengono così e quindi per quello l'ho sentito meno urgente. Poi un pelino il suono italiano gli dà una morbidezza in più secondo me, però è una mia impressione. Però sono molto curioso di sentire in anteprima con voi cosa ne pensa Teo.
No, effettivamente questa della questione del disco pop l'ha sempre tirata fuori un po' Marco, perché sentiva il disco un po' punk proprio perché c'era forse meno pezzi tutti battuti. In questo disco ci sono una varietà di pezzi, anche per quanto mi riguarda a livello ritmico, che non sempre è punk o energia pura, ma è anche un cercare delle forme diverse. E non lo direi pop, però è diverso dai lavori precedenti sicuramente.
Per usare il solito luogo comune, che è anche un po' il disco della maturità, anche se per noi, per tutti e tre, l'esame di maturità è andato da un pezzo un po'.
Abbiamo 49 anni.
Volevo chiudere con una domanda un po' più che allarga un po' il discorso, no? Cioè, dicevamo prima, il vostro nome, Alle DNA, fa riferimento alle Records con la quale registravate negli anni 90. Voi adesso registrate con l'etichetta padovana Dischi Sotterranei, che insomma negli ultimi, da un bel po' di anni, produce tanta scena indie, e nel vostro caso mi sembra un po' voler costruire un ponte tra la Padova underground degli anni 90 e la Padova Underground degli anni 2020 ormai. E volevo chiedervi se in qualche modo, innanzitutto, come è nata la collaborazione con i Dischi Sotterranei, e dall'altra se vedete o meno un parallelismo tra quello che è stato alle Records e quello che è adesso Dischi Sotterranei dal vostro punto di vista.
Allora, anche qua è un discorso un po' lungo, un po' complesso, ma anche semplice. Di base, la collaborazione con i Sotterranei è perché io sono sempre della teoria think global e do local, quindi è un'etichetta di ragazzi di Padova, quindi local, che ha un'attitudine di fare cose nuove, fresche in qualche modo, e sono giovani. E mi è piaciuto, insomma, avere a che fare con qualcosa di nuovo e del territorio, perché ci credo un po'. Io vengo fuori, e tutti noi veniamo fuori, dai periodi inizi 90, no? Che era un periodo pre-internet, pre tante cose, e lì contavano molto le scene, la collaborazione tra le scene, cioè era molto importante, ci si spediva le cassette all'epoca, e quindi ho visto una nuova realtà che nasceva nel territorio. Dopo, in realtà, i ragazzi sono 2.0, quindi nel senso fanno cose a livello più nazionale che non locale, e hanno un'attitudine da gente che fa snowboarding, insomma. Io ho fatto sempre sci da fondo nella mia attitudine, e quindi è molto diversa la cosa. Non vedo una grande relazione tra quello che si faceva negli anni 90 con la Alley e quello che fanno loro, ma per fortuna non la vedo, perché il tempo cambia e bisogna un attimo star dietro ai cambiamenti, non subirli. In questo senso la vedevo come una collaborazione che poteva essere felice. Da parte nostra c'è un'attitudine, un modo di fare che ci ha seguito per tutta la vita e ci seguirà per tutta la vita, con tutti i pro e i contro di questa cosa. E dall'altra parte c'è magari una freschezza e un tentativo di rendere contemporanea un'idea molto vecchia, che è quella di promuovere delle idee. E basta, poi nel rooster delle cose che hanno, noi siamo un po' i vecchi alla fine, nel senso, cioè siamo quelli che hanno avuto più esperienza in vari campi, anche se l'idea degli Alley comunque è una roba abbastanza recente, perché ripeto, siamo al terzo disco, non chissà che roba. Ci sono anche i Non Voglio Che Clara dentro, che sono magari dei ragazzi che conoscevamo da tanto tempo, il resto sono tutti ragazzi abbastanza giovani, con le idee ancora non troppo chiare, ma a volte anche molto chiare, e ci piace collaborare con questa cosa.
Bene, io vi ringrazio per essere intervenuti qui questa sera, e vi auguro anche in bocca al lupo, e noi ci ascoltiamo Quante Volte, tratta dal vostro disco Serpenti in Testa, uscito il 16 di febbraio. Grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Rieccoci qua e adesso di cosa parliamo? Adesso parliamo del nuovo, attesissimo e clamante album degli Idols, Tanked. Tanked è il frutto del percorso spirituale dopo 4 album che parlavano in maniera sarcastica della società. E cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un nuovo produttore, il famoso Nigel Godrich, produttore storico dei Radiohead, che ha tirato fuori il meglio dagli Idols. Non li definirei gli Idols Radiohead, ma degli Idols che hanno delle sfumature, dei giochini che Nigel Godrich è solito usare con i Radiohead. E cosa parla questo album? Ha un filo conduttore che è l'essere felici, l'essere in pace con se stessi e portarlo anche agli altri. Per esempio, un termine che è uscito fuori, un neologismo che il nostro frontman Joe Talbot ha creato di nuovo, è Freudenfreud, ossia l'essere orgoglioso e felice per i traguardi degli altri. E niente.
Non vuoi citare per caso l'altro incredibile produttore che ha preso parte?
Ok, oltre anche al chitarrista, che anche è produttore dell'album, ma Mark Bowen, introducilo tu, Siria, che lo conosci bene.
Kenny Beats.
Famoso produttore hip hop.
Il mio grande amore.
Nonché mostruoso beatmaker. E niente, per l'album ero un po' indeciso su quale canzone portare, ma alla fine ho scelto Grace perché racchiude un po' tutto il senso dell'album, in particolare il nuovo motto che Love is the thing. Quindi andiamo con Grace degli Idols.
Give me grace, make me pure when the
abbiamo appena ascoltato gli Idols, e una cosa che mi piace tantissimo di dischi del momento è proprio il fatto di compilare una playlist e parlare di prima un genere e poi subito dopo un altro, perché adesso facciamo un cambio drastico e passiamo a Little Sims, che è una rapper londinese che ha pubblicato il suo 7º album della serie Drop, con cui celebra quindi il decennale dall'uscita di Drop 1, che era del 2014. Questo progetto si struttura come una sorta di mixtape, quindi se siamo un po' abituati al mondo dell'hip hop sappiamo che è una prassi, diciamo, no, di questi artisti fare mixtape, in cui l'artista attraverso questi mini EP sperimenta nuovi suoni e nuovi stili. Questo Drop 7 si articola in 7 tracce, appunto, totalmente influenzate dalla dance, ed è un lavoro, diciamo, molto club per questa artista. È un mix di suoni che passano dalla drum and bass alla techno, alla deep house, quindi l'ascoltatore per 15 minuti viene stimolato con musica che lo trasporta dai fabbricati londinesi alle spiagge giamaicane. E adesso ci ascoltiamo Mood Swings di Little Sims. I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared of us, can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy, she mine. Blow it all up on CP time, cause you were nothing like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stir, then the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. Swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings.
E come dicevi prima, Siria, queste playlist sono belle perché saltiamo continuamente da un genere all'altro, e quindi dopo Little Sims saltiamo nuovamente di palo in frasca e arriviamo a Laura Jane Grace, che il 16 febbraio ha pubblicato il suo 2º album solista, ovvero All In My Head. Laura Jane Grace, per chi non lo sapesse, è una delle personalità, diciamo, più interessanti del panorama punk underground degli ultimi decenni. Prima come voce chitarra degli Against Me e dopo come solista, nonché una delle artiste transgender più note e che ha parlato della propria transizione di genere in più di un lavoro, a partire dal Transgender Dysphoria Blues di 10 anni fa esatti, con cui per la prima volta esprimeva e affrontava la propria transizione di genere in musica. Dopo un primo album solista, Stay Alive, segnato dal Covid, siamo qua questo mese a ascoltarci All In My Head, che si presenta come un lavoro piuttosto sfaccettato, perché dal folk punk, dal punk acustico, si passa anche a canzoni che ricordano molto, non so, quel rock anni 50-60 alla Beach Boys, che poi è quello, è il genere, è la canzone che ci ascoltiamo questa sera, che si chiama I'm Not a Cop, e di cui vi invito ad apprezzare il coro iniziale che canta pig 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 piggy piggy piggy, cioè porco porco.
Fantastico.
Porco, riferito ovviamente a noi sappiamo chi. Noi quindi ci ascoltiamo I'm Not a Cop di Laura Jane Grace, tratta dall'album All In My Head.
what the signs are telling you. Watch your step, know how to read the room. While the ego is a fragile figure waiting to crack. It takes a hollering in the fall. It takes a good look to know where you're gone. And now that you're gone, I know it, I'm not a fucking cop, 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 cop. I'm not a fucking cop. Are you a fucking cop, 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 cop? Are you a fucking cop? Here comes Sally with the blue dress on. You sure you're not a fucking cop, man? You know by law if I ask that question, you have to tell me, otherwise it's entrapment, right? I saw this cop at the Super Dog. He was waiting for his meal to come. Let's take California home, cause Devon is jam-packed. I think I got this whole city wrong. Any redemption for a stupid old poem? You can run from where you're going, but not who you love. It takes a hollering in the fall. It takes a good look to know where you're going. And now that you're gone, I know what I'm not. It takes a hollering in the fall. It takes a good look to know where you're going.
Ecco, si parla, si diceva prima, più genere, eccetera. Io riporto il post-punk e qui abbiamo...
Tu sei coerente, una persona coerente con i suoi generi.
E qui abbiamo i talk show con effigi. Però, ecco, un post-punk un po' diverso, perché questi ragazzi, con la pubblicazione del loro primo album, sono voluti un po' staccare dalla scena post-punk inglese e hanno contaminato con vari generi, fra cui in primis un po' di industrial, la Nine Inch Nails, e basi elettroniche dal forte richiamo ai Prodigy e ai Chemical Brothers dei primi tempi. Il frontman apporta un'atmosfera molto sensuale, molto spinta, forse anche troppo per i miei gusti, però andremo a avremo modo di sentire dopo, con la sua voce Harrison Swan. E niente, tutta questa combinazione mi viene da dire che evoca oscure energie interiori,
oscure,
sprizzante sudore da rave. E niente, per dare anche riferimenti un pochino più visivi, io mentre ascoltavo l'album ho immaginato questa musica come la musica perfetta che potresti sentire nel club in cui si incontrano la prima volta Neo and Trinity in Matrix. Anzi, ti dirò di più, gli stessi talk show hanno detto che si sono ispirati alla scena iniziale del film Blade per, non lo so, prendere ispirazione per l'album. Niente, quindi adesso andiamo a sentirci Red and White dei Talk Show, dall'ultimo album Effigy.
Ok, adesso passiamo a una band di Sydney, Australia. Il duo che compone Royal Otis ha finalmente rilasciato il proprio album di debutto, che si chiama Prats and Pain. Ci hanno fatto affezionare di già alle loro sonorità indie, che a me ricordano un sacco i tempi d'oro del Brit Rock, tipo primi anni 2000, e ci hanno fatto affezionare a questo sound con sicuramente moltissimi singoli di grande successo, come nel 2021 fecero uscire Oysters in My Pocket, ma anche recentemente sono andati super virali con una loro cover sul canale di Triple J, con la cover di Murder on the Dance Floor, una canzone che di nuovo è andata super virale in quest'ultimo periodo con il film Saltburn. Se qualcuno è cronicamente online come me l'avrà visto sicuramente su TikTok. Comunque ci hanno fatto affezionare a questo sound e diciamo che finalmente riescono a rilasciare questo album che rappresenta secondo me perfettamente una generazione un po' ansiosa e piena di intensità istintiva che si fa trasportare quindi con questo album da ritmi veloci e una voce che sembra recitare ogni parola con distratta svogliatezza e allo stesso tempo grande passione. Da quanto raccontano gli artisti, l'album prende il nome dal pub che loro frequentavano prima di andare ad incidere il loro album appunto in Inghilterra, quindi era diventata una tappa fissa prima di andare in studio e registrare i pezzi, scriverli, dovevano per forza passare da questo pub che si chiama appunto Prats and Pain, farsi qualche shot, un paio di pints e poi andavano a registrare. Comunque, a parte questo, c'è molta profondità in questo lavoro e non si rende proprio subito evidente perché comunque le sonorità sono molto particolari, abbastanza upbeat, però diciamo che i testi fanno trapelare una bella profondità. Comunque, adesso ci andiamo. Volevi dire qualcosa, Alex?
Mi hanno parlato un po' male del film Saltburn, però a questo punto spero la colonna sonora sia...
Ma non è loro la colonna sonora.
La soundtrack.
No, perché praticamente i Royal Otis hanno fatto la cover di Murder on the Dance Floor, che è una canzone famosissima. Dance, un po' dance, e loro ne hanno fatto una cover con le loro sonorità indie e quindi sarebbe, dovevo scegliere quella forse, invece no, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone.
Ci lasci così la
vi lascio la,
ce
è vero,
a casa adesso.
Sì, ve la consiglio, ve la straconsiglio e vi linkerò video, cose eccetera, e adesso ci ascoltiamo Heading for the Door dei Royal Otis.
E mi è rimasta però la voglia di Murder on the Dance Floor, eh. Mi è rimasta però un pochino la voglia di Murder on the Dance Floor. Adesso mi hai fatto...
Ragazzi, io vi mando tutti i link, lo mettiamo nell'articolo, così almeno...
Questa l'abbiamo pompata tantissimo, adesso me la vado a casa, me l'ascolto e mi aspetto moltissimo il Siri.
No, infatti...
Per forza.
Per forza. Trap hype, vai. Trap hype,
ma passiamo ad altro. Passiamo ad altro, abbiamo la canzone, l'album selezionato da Rossella, che non è qui con noi questa sera, che salutiamo. Ciao Rossella.
Ciao Ross.
Loro sono i Frico e hanno pubblicato anche loro il 16 febbraio, pubblicano tutti il 16 febbraio l'album Where We've Been, Where We Go From Here. E i Frico sono un duo, che poi è diventato un trio, composto da Nico Capetan, voce chitarra, e Bailey Minzenberger, batteria, spero di averlo pronunciato correttamente. Un duo comparso dal nulla, ma che è destinato a squarciare questo strano febbraio musicale composto da un po' da monumenti e meteore. Il Frico, tra ballate in di sensibilità e pezzi dal fuzz garage ma anche grunge, il disco dei Frico è già un culto nell'ambito dell'indie, e noi ci ascoltiamo Crashing Through, tratto da Where We've Been, Where We Go From Here.
Ecco, adesso cambio un po', non parlo più di solo post-punk. Ho selezionato un disco che aveva già selezionato Nicole della redazione, che salutiamo, che è Chelsea Wolf con She Reach Out to She Reaches Out to She. E niente, la regina del goth è tornata col suo settimo album e con la sua voce cristallina e calda e sensuale ci ha riportato nel suo ambiente dark, però questa volta con un po' di contaminazioni fra musica industrial, qualche voglia elettronica trip hop alla Portishead, addirittura in alcune occasioni ho sentito assonanze con Lana Del Rey. Ha voluto mettere un po' da parte, non troppo, però un po' sì, i suoi tipici e massicci bordoni di chitarra fra post rock e doom. Mi dispiace, Michele sicuramente ci sarà rimasto male.
Ah, ma io gli porto rancore per questo.
Però ecco, ci tengo a dire che comunque non ha perso la sua natura di alternative rock molto gotico e linciano. Con altri della redazione scherzosamente l'abbiamo definita, e anche qui non si sa se può essere preso tutto come un complimento, però ci tengo a dire che è stato fatto in maniera scherzosa, l'unione di Bjork e Bring Me the Horizon con un tocco di Massive Attack
e la Madonna,
il tutto reinterpretato dalla versione satanica di PJ Harvey.
Cioè, boom, assurdo.
Vi fa venire voglia di ascoltarlo?
Sì,
o no?
Assolutamente, cioè sono molto incuriosita perché è un mix veramente, insomma,
quindi,
anche
vai. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Dusk dall'ultimo album di Chelsea Wolf.
Allora, se c'è un album che ha catalizzato totalmente la mia attenzione e ogni mia giornata di febbraio, non sto scherzando, e forse anche di marzo, chissà, è stato Phaser di Helado Negro. E non nascondo che sicuramente ci siano delle circostanze personali, perché magari il momento in cui mi è stato fatto scoprire questo artista e questo album erano già circostanze abbastanza emotive, quindi sicuramente ero disposta ad affezionarmi a qualsiasi tipo di canzone avrei sentito in quel momento. Ma dal primo ascolto di Best for You and Me e Colores del Mar me ne sono innamorata. Le tracce vocali che si sovrappongono, i suoni analogici mischiati a quelli elettronici, c'è una bellissima alternanza ritmica che coinvolge con tanta sofisticatezza. Diciamo che questo artista, il lato negro, ci trasporta in un'altra dimensione, una dimensione tutta sua, e crea una coerenza stilistica traccia dopo traccia che è davvero rara da trovare, soprattutto quando ogni traccia dell'album può vivere sia come singolo, perché è veramente completo ognuno di essi, che è perfettamente incastonato nel progetto totale. Per me è l'album del mese e vedremo se sarà anche uno dei miei album dell'anno. E non ho più voce purtroppo, e comunque ne consiglio vivamente l'ascolto per chi ama artisti come James Blake e Devendra Banhart. Quindi adesso ci ascoltiamo di El Lado Negro, Colores del Mar.
Molto bello, tutti bravi, tutti bellissimi, però in questa playlist mi manca un po' il metallo. Si vede la mancanza di Nicola qua questa sera, che mi porta sempre la quota metallo. Quindi,
ma ci sei tu apposta per questo?
Sì, ma mi sento un po' così, un po' in minoranza nella mia piccola riserva. Comunque, porto quindi con l'ultimo pezzo che ho infilato un po' all'ultimo, la quota del metallo. Loro sono i Ponte del Diavolo, che indovinate hanno pubblicato anche loro il 16 di febbraio il loro primo disco vero e proprio, che si chiama Fireblades from the Tomb, che segue i tre EP pubblicati nel corso degli ultimi tre anni. Dicevamo, i Ponte del Diavolo sono una band torinese che mescola doom metal, post-punk, dark wave, arricchito da alcune sfuriate black metal, e hanno pubblicato il loro primo disco per l'etichetta Season of Mist, che a livello europeo è una delle etichette più importanti nell'ambito del metal estremo.
E diciamo che i Ponte del Diavolo si inseriscono perfettamente nel roster della compagnia. La voce della cantante, che si fa chiamare Erba del Diavolo, si interseca con i suoni oscuri dettati dai ben due bassi del gruppo, che contraddistinguono la band al pari dell'immaginario un po' esoterico e occulto che li accompagna, come si evince bene dal nome. Il brano Demone, dal titolo, è un esempio perfetto di questo gusto per l'esoterismo, ma noi ci ascoltiamo Covenant, che a mio parere è il vero e proprio gioiello di questo disco. E i Ponte del Diavolo, tra l'altro, vanno un po' ad unirsi a questa ormai folta schiera di band che potremmo definire molto genericamente occult rock, che in Italia negli ultimi tempi comprendono Messa, Bottomless, Tenebra. Noi ci ascoltiamo per finire i Ponte del Diavolo con Covenant e qui ci salutiamo.
Ringraziamo Luisa e Pablo alla regia.
E noi ci sentiamo il mese prossimo. Vi ricordiamo che ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Sherwood e domani esce l'articolo con tutti i dischi di cui abbiamo parlato oggi, più un altro po' che purtroppo non per esigenze di tempo non ce l'hanno fatta questa sera. Ci salutiamo e ciao a tutti e buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao.
Dischi del momento. A cura della webzine di Radio Sherwood.